E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Again, step, kick, kick, knee, kick, touch. 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 Right. That connects with turn, turn, out, in, touch, step, step, kick, kick, leap, kick, touch. Got it? Going on. And turn, turn, touch, down, back, step, pivot, step, walk, walk, walk. Right. Let's do the whole combination facing away from the mirror. From the top. A 5, 6, 7, 8.
Left, boys. Let's do the ballet combination. First group of girls, second group follow. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me see the boys, the whole group. Ready? A 5, 6, 7, 8. Up. Okay, girls, a 5, 6, 7, 8.
God, I need Oh mio Dio, ho bisogno di questo spettacolo. Queste erano le ultime parole recitate in questo estratto dal musical originale del 1975 che abbiamo voluto utilizzare come pretesto per un racconto di altre discipline artistiche di 50 anni fa, introducendo la nostra invitata di oggi, la coreografa e danzatrice Donatella Patino. Ben arrivata, ci sei?
Grazie, ben trovato a te, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io non ho detto neanche di che cosa si tratta, ho voluto che fossi tu a fare tutto il cappello introduttivo spiegandoci, vabbè, insomma, 50 anni fa a Broadway veniva allestito questo spettacolo che è passato alla storia.
Eh sì.
Di che si tratta?
Perché ha fatto entrare il mondo della danza espressiva, chiamiamola così, nella cultura di massa, perché in assoluto il primo esempio di teatro musicale, di musical, in cui i danzatori non danzano una coreografia già stabilita, un po' come dei ginnasti, ma raccontano se stessi attraverso il movimento. E questa cosa non si era mai vista prima e diciamo che poi condizionerà tutto anche l'immaginario della danza, no?
E, ricordiamo che stiamo parlando di A Chorus Line, che ancora non l'avevamo detto.
Ah sì,
piccolo particolare. Che è appunto questo spettacolo che poi 10 anni dopo venne ripreso anche
su pellicola, no? Con Michael Douglas,
diretto da Sir Richard Attenborough, quello che aveva vinto l'Oscar per Gandhi. Vabbè, insomma, ci interessa giusto. Però ecco, sicuramente il musical è un'altra cosa, insomma.
Beh, diciamo che
anche come impatto.
Lui, il coreografo e regista, ha avuto un'intuizione geniale, perché in realtà il copione di questo di Chorus Line fu scritto dopo che lui aveva intervistato una serie di danzatori a cui aveva proprio chiesto com'era la loro vita.
Sì, perché spieghiamolo, praticamente viene allestito uno spettacolo.
Sì.
Cioè, ci sono i provini, le famose audizioni.
Cioè, praticamente tutto lo spettacolo con una scenografia assolutamente minimale.
Scarna,
cioè, c'è un palco, è una sala di danza sostanzialmente, in cui si fanno delle audizioni per essere presi nel cast di questo fantomatico spettacolo musicale.
Del quale non sappiamo nulla e mai sapremo nulla.
No, assolutamente, perché in realtà tutto lo spettacolo si basa proprio sulla storia dei danzatori. E mano a mano che la storia va avanti, in cui vengono date le coreografie da fare e poi le selezioni, praticamente si fa l'audizione, quindi mano a mano che la coreografia va avanti il coreografo comincia a dire tu sì, tu no, tu sì, tu no, c'è anche questa tensione grossissima, no? Che si viene costantemente eliminati o presi, quindi si comincia, diciamo che ne so, in 150 persone e poi si arriva in 10.
Certo, tra l'altro poi con un colpo di scena, perché a un certo punto si presenta per essere... Perché, spieghiamolo, chorus line sarebbero i ballerini di fila.
Chorus line significa la linea del coro. In realtà nel film, ma anche nello spettacolo, chorus line è una linea attraverso, diciamo, che segnava il fatto di aver vinto o no l'audizione, perché il coreografo con i numeretti, perché ogni danzatore ha un numero, un po' come i cavalli nelle corse, e quindi si dice 17 fai un passo avanti e si fa il passo sulla chorus line, 18 fai un passo avanti.
Sì, metaforicamente 25. Ovviamente parliamo di quelli che poi non saranno i veri protagonisti del musical, ma saranno il gruppo del balletto. Non c'è la star in questo momento, anche se poi a un certo punto si materializza una ex dell'allestitore dello spettacolo,
sì,
che un pochettino rimescola le carte.
Però diciamo che la cosa che su cui si basa proprio questa rivoluzione, che queste persone, nel mentre che non sanno se verranno prese o meno, danzano e cantano quello che provano.
E raccontano un po' la propria vita, perché sono arrivati a quel punto.
Esattamente, e parlano, diciamo, attraverso poi, soprattutto dal punto di vista della danza, cambia anche proprio la danza, cioè finalmente anche a Broadway si parla della danza del corpo, per il corpo così com'è. Non c'è più il balletto, non c'è più questo ideale di perfezione un po' lontana da noi esseri umani. che siamo anche un po' bassini, un po' largotti, no?
Oppure che abbiamo la lavatrice da svuotare.
Esattamente, cioè. Ma esattamente, proprio questo. Cioè, io quello che ho adorato in questa operazione è che è come se 100 anni di ricerca della danza moderna, che era rimasta molto nel suo mondo, no? Molto colto, molto autoreferenziale, improvvisamente sfocia, finalmente diventa qualcosa che anche le persone, diciamo fra virgolette, normali, no? Possono, di cui possono gioire, sia nel guardarla, ma anche poi nel poterla fare, perché diventa una danza di tutti. Non è un caso che nello stesso periodo cominciò anche la club culture, cioè c'erano dei punti a New York dove si danzava la disco dance, che è proprio cueva di quel periodo lì, in cui finalmente questo corpo viene liberato da tutte queste pastoie del romanticismo, no? La perfezione, devi essere, la danzatrice deve essere alta, bella, lontana dalla vita.
Con,
no?
Lo scignone, il tulle.
Esattamente, esattamente. Invece tutto diventa terra, diventa vita, diventa sangue, grazie anche alla danza jazz, alla danza nera. Quindi tutto questo poi succede in America, non è un caso secondo me.
Sì, no? Poi tra l'altro qualcosa che ci lega anche al film di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione è anche un invito alla convivenza civile tra persone delle più varie provenienze, delle più varie culture, dei più, come dire, disparati anche trascorsi di vita, appetiti sessuali e tutto il resto, perché qui ovviamente ci abbiamo a che fare con portoricani, immigrati, gay, appunto zitelle, tanto per... oppure donne abbandonate, coppie che appunto sperano di fare il grande salto ma c'hanno comunque il ragazzino a casa che li aspetta.
Esattamente, esattamente, ma è questo, cioè quello che io trovo bello è che veramente, e ancora c'è tanto da fare per la danza, perché ancora è vista come qualcosa che attiene solo a una perfezione fisica. Invece attraverso Corusai, ne invito anche chi ci sta ascoltando magari andarselo a vedere se non l'avesse visto, si esce proprio da questo
cliché,
da questo recinto, no?
Certo.
Che obbliga poi le persone ad allontanarsi da qualcosa, cioè noi siamo fatti per muoverci, il corpo umano è fatto per muoversi e per danzare, così com'è.
E soprattutto non necessariamente per, che ne so, descrivere il lago dei Cigni oppure
esattamente
la Cenerentola.
Esattamente,
insomma.
Una cosa interessante dell'operazione che fece anche lui quando montò lo spettacolo è che lavorò in un modo che poi è diventato, diciamo, generale, cioè questo fatto di lavorare in collettivo, no? Cioè di ascoltare le esperienze di tutti rispetto a un'idea dello spettacolo e poi da lì far nascere qualcosa che appartenga agli interpreti. E lui è stato il primo a fare questo tipo di lavoro, no? Perché si è proprio andato ad ascoltare tutte le esperienze. Io trovo che sia stato proprio dirompente.
Sì, e poi insomma ha fatto un po' da apripista per un sacco di gente che magari non si sarebbe mai sognata di fare un tentativo, no?
Esattamente, io trovo che questo è stato, anche perché poi in quel periodo lì, soprattutto nel 75, sono successe una marea di cose, cioè diciamo che erano tutti, volevano fare tutto con tutti, no? Quindi un sacco di altri coreografi proprio di danza moderna, si sono messi a lavorare con, faccio per dire, Billy Joel, per esempio, no? C'è stata una coreografa che si chiama Twyla Tarp, che ancora crea.
Ha lavorato anche con David Byrne.
Esattamente, sì, esattamente. Per esempio, David Bowie, nel suo Diamond Dogs, usa
che è di
la danza moderna,
ricordiamo, sempre il stesso periodo.
Sì, mi sembra che sia del 1975, adesso non so.
Diamond Dogs è del 74, ma poco cambia, insomma. 75 è Young Americans, ma siamo lì, insomma.
Vabbè,
stiamo parlando di 6 mesi.
Vabbè, insomma, ce lo possiamo mettere.
Ma
dai.
Sì, non è fuori tempo massimo.
Sì, e poi soprattutto un'altra cosa importante, che nel contesto di Broadway è stata una vera rivoluzione. Proprio in quel contesto lì, perché fino a quel momento la danza lì era considerata un po' una decorazione, no? Cioè parliamo di altro, poi a un certo punto ci mettiamo il quadretto con le ragazze belle che fanno bei movimenti, molto tecnici, eccetera. Quindi
anche parlando di soggetti, se vogliamo, non convenzionali, perché c'era stato Jesus Christ Superstar, c'era stato Hair, quindi insomma, però in effetti questa lettura del cast, che diciamo come se fosse una forma di meta balletto, no? Che come ci sono i film nel film, qua ci sono le storie all'interno della storia, no?
Ma è questo, cioè io trovo che proprio l'immagine che ho io è proprio che questa danza è scesa dalle punte e atterrata, ha usato la danza per narrare, quindi l'ha usata come una forma d'arte e non più come uno strumento di intrattenimento, no? Ma la cosa bella è che lui l'ha fatto attraverso delle storie vere, non l'ha fatta attraverso l'idealizzazione, ecco, penso al Lago dei Cigni, no? Che è meraviglioso, però è l'idealizzazione di questo modello di bellezza che muore, romantica, che non esiste nella realtà.
No, e poi erano anni in cui bisognava un pochettino anche rovistare nella pattumiera, no? Cercare di andare, insomma, a levare il belletto da tutto, sia dal cinema, insomma, quelli erano gli anni della New Hollywood, quindi insomma è ovvio che bisognava un pochettino ribaltare gli schemi e stravolgerli, e ovviamente Chorus Line in questo ne è un esempio classico, se non l'esempio con la I maiuscola.
Poi, secondo me, anche il fatto che tieni presente che in quegli anni lì anche la danza, come danza moderna, diciamo, e contemporanea, stava subendo una rivoluzione totale, no? E c'erano danzatori che veramente hanno rotto ogni tipo di schema, di movimento, di ritmo, cioè era una corsa al troviamo la cosa più vera che c'è rispetto al corpo umano. Basta, no? Essere dei modelli, vogliamo essere delle persone che esprimono sentimenti. E tutta la danza moderna e la danza contemporanea, che, diciamolo, questo voglio dirlo, parte dagli anni 10 del 1900, questa rivoluzione, è iniziata con Isadora Duncan, che credo che forse qualcuno conoscerà.
Certo.
Invito tutti a vedersi un bellissimo film interpretato da Vanessa Redgrave su Isadora Duncan, non ricordo il titolo, ma secondo me se uno digita magari due parole...
Isadora Duncan su Google, oppure
secondo me lo
Vanessa
trova.
Redgrave, certo.
Ed è bellissimo perché lei danzava a piedi nudi, poi aveva tutta una sua idea, ma è da lì che è cominciata questa discesa. Ma negli anni 70 è diventata un'esplosione di possibilità, quindi tutti facevano tutto. Si danzava con la musica pop è entrata dentro i saloni di danza più algidi, no? E poi è nato anche, diciamo, l'inizio dell'hip hop.
Sì,
perché
ma...
se uno pensa, no?
Certo.
Adesso, ma anche è nato tutto in quel periodo attraverso le sperimentazioni con la disco dance che si facevano nei club di New York. Quindi diciamo che è stato proprio io lo trovo veramente uno strabordare di questa ricerca che alla fine ha rotto gli argini ed è entrata finalmente nella comunità, nel mondo, no? E quindi se anche noi possiamo gioire magari di un movimento naturale, di un movimento fatto perché ci piace e non perché deve essere bello, è stato grazie anche in parte a Chorus Line.
Sì, sì, ma poi soprattutto anche togliere un po' di ragnatele da un ambiente che insomma si riteneva giustamente, ma questo valeva anche per la musica classica, insomma molto canonico, molto strutturato, poco, come dire, elastico e permeabile alla vita di tutti i giorni. Io credo, adesso non vorrei come dire, inventarmi cose che non conosco, però penso che anche te, da danzatrice, da coreografa, sicuramente avrai sentito un campanello con questo tipo di approccio, no? Cioè, al netto di quello che poi possono essere stati i tuoi studi o la tua, diciamo, naturale, come dire, il tuo naturale percorso formativo, eccetera, eccetera, sicuramente questo tipo di proposte avranno determinato, che ne so, qualche modifica, qualche cambiamento, un'apertura, una scelta di vita, una scelta di campo, no?
Ma guarda, io sono sempre stata molto, come dire, refrattaria a tutto quello che è competizione, proprio, e infatti, avendo, insomma, so molto bene cosa vuol dire tu sì, tu no, col numeretto, perché ne ho fatte tante di edizioni, e tante ne ho vinte, fortunatamente, ma è proprio questo che io trovo deleterio, cioè la danza fa parte dell'essere umano, quindi se io sono un artista ho la fortuna di avere un talento e lo posso usare per fare spettacoli, ma non è solo questo, è anche il portare questo linguaggio a dei livelli che siano accessibili a tutti, perché questo significa dare modo all'espressività umana.
Vabbè, comunque questo fa parte del messaggio, al netto del fatto che qui il pretesto è quello del provino, dell'audizione, eccetera, eccetera. Però il messaggio è proprio questo, cioè studiare tocca studiare, non è che te puoi inventare niente. Però intendo dire, non poniamo limiti anche all'espressione del corpo, che sia un pochettino più istintiva, un pochettino più...
Hai detto bene, perché...
Più animalesca, no?
Beh, diciamo che noi dobbiamo tanto alla danza jazz e al tip-tap.
Spiega meglio, scusami, per noi un po' profani.
Sì.
Ricordiamo, siamo al telefono con Donatella Patino, che è danzatrice, coreografa, diciamo, da qualche tempo, da qualche anno. Tra l'altro lei... ha fatto anche delle contaminazioni con vari artisti, alcuni dei quali sono stati anche graditi ospiti del sottoscritto. Ne cito due a memoria, che sono Gabriele Cohen e Nicola Lesini. Insomma, di fare appunto di anche mescolanza e di contaminazione una propria cifra stilistica, no?
Sì, questa è una cosa che a me mi ha sempre affascinato tantissimo, proprio per questo fatto di uscire molto da...
Quindi raccontaci anche questa cosa della danza jazz, che io insomma non immagino, io quando penso al jazz penso a John Coltrane e al sassofono.
Io insomma... pure penso a John Coltrane.
Sì, però insomma appassionato di musica è un conto, da danzatrice magari ci avrai anche qualche altro...
Certo, ma diciamo che il jazz è proprio quel tipo di danza più sensuale, se vogliamo, no? Adesso dico delle cose molto sintetiche, non me ne vogliono i miei colleghi.
È il Bignami del...
Sì, perché insomma c'è tutto un mondo meraviglioso dietro. Io purtroppo non ho mai avuto modo di approfondire questa parte della danza più di tanto, perché appunto uno una vita c'ha e una cosa bene forse riesce a farla, forse.
A malapena.
Sì. Però ecco, però sicuramente il tip-tap è un mito della mia generazione di danzatori, è stato Fred Astaire.
Certo.
Per dire, no? Per la sua totale compostezza e comunque al tempo stesso una grandissima espressività. Ecco, per dire, in questo senso penso che la danza moderna, la danza contemporanea debba tantissimo a tutta la cultura, passami il termine, nera, no?
Certo,
E alla musica nera, perché, ritornando sempre a Chorus Line, in quegli anni... ovviamente il funky, la disco la facevano un po' da padrona nella cultura, diciamo, chiamiamola di massa, ma non mi piace molto questo nome. E quindi anche i ritmi percussivi pieni, densi, no? Condizionavano anche la ricerca del movimento.
Senti, hai detto, torniamo ai Chorus Line, mi permetto di interromperti, perché è giusto che noi andiamo ad esplorare anche un altro... aspetto musicale e che un po' racconta anche quello che è la trama dello spettacolo, ossia il racconto di come l'approccio con il balletto raccontato dai protagonisti di queste audizioni, di questi provini, sia stato un momento, come dire, di svolta, insomma, chi perché doveva scappare da una famiglia oppressiva, chi perché trovava la maniera di riscattare magari delle origini piuttosto umili. Quindi andiamoci ad ascoltare dalla colonna sonora originale del musical At the Ballet con appunto A Chorus Line, e poi continuiamo con Donatella Patino.
Daddy always thought that he married beneath him. That's what he said. When he proposed, he informed my mother he was probably her very last chance. And though she was 22, though she was 22, though she was 22, she married him. Life with my dad wasn't ever a picnic, more like a come-as-you-are. When I was 5, I remember my mother dug earrings out of the car. I knew that they weren't hers, but it wasn't something you'd want to discuss. He wasn't warm. Well, not to her. Well, not to us. But everything was beautiful at the ballet. Graceful men lift lovely girls in white. Yes, everything was beautiful at the ballet. I was happy at the ballet. That's when I started class. Up a steep and very narrow stairway to the voice like a metronome. Up a steep and very narrow stairway. It wasn't paradise.
It wasn't paradise.
It wasn't paradise, but it was home. Mother always said I'd be very attractive when I grew up, when I grew up. Different, she said, with a special something and a very, very personal flair. And though I was 8 or 9, though I was 8 or 9, though I was 8 or 9, I hated her. Now, different is nice, but it sure isn't pretty. Pretty is what it's about. I never met anyone who was different who couldn't figure that out. So beautiful, I'd never live to see. But it was clear, if not to her, well then to me, that everyone is beautiful at the ballet. Every prince has got to have his swan.
Eccoci qui, siamo alle 15:29, l'ultima mezz'oretta della trasmissione di oggi della Bottega del Forno. Stiamo amabilmente conversando con la nostra ospite al telefono, Donatella Patino, per parlare per parlare di un altro aspetto delle produzioni artistiche del 1975, così come in passato ci siamo occupati di televisione o anche di attualità. È giusto che, visto che questo 1975 ha espresso un capolavoro assoluto come A Chorus Line, un balletto, un musical che a Broadway spopolò, per decenni è stato lo spettacolo più replicato, sorpassato solo a fine millennio da Cats, ma insomma parliamo sempre di numeri clamorosi, parliamo proprio di 20 anni di repliche senza soluzione di continuità. Insomma, abbiamo voluto convocare ai nostri microfoni Donatella per raccontarci, attraverso il mondo di Chorus Line, un pochettino uno squarcio di quello che è stato, che cosa ha rappresentato questo spettacolo, comunque quello che era l'espressione di una corrente che si stava sviluppando in quegli anni, no?
Beh sì, ma adesso quello che tu dici poi mi fa venire in mente anche una cosa, una riflessione, no? Che io credo che forse anche, non so, però credo che anche il successo straordinario che ha avuto Chorus Line forse dipenda proprio dal fatto che ha messo al centro le storie comuni, quindi attraverso la danza.
Sì, infatti, scusami, spiego un attimino. At the Ballet, questo brano che ancora scorre sotto le nostre voci, il testo recita appunto il racconto dei singoli convocati per le audizioni, che raccontano il loro approccio con il balletto, che cosa ha significato per loro, l'amore a prima vista che è nato assistendo ad uno spettacolo più o meno importante, oppure addirittura c'è una delle protagoniste che dice: mamma mi portava al balletto perché costava di meno di una babysitter, insomma. Cose che insomma sembrano un po' dei cliché, però probabilmente se parliamo e li proiettiamo a 50 anni fa sono delle cose che...
Ma poi sono, scusa se ti interrompo, ma sono ancora vere, cioè noi danzatori siamo dei piccoli soldatini, perché abbiamo quest'obbligo costante, cioè noi ci dobbiamo allenare tutti i giorni.
Un po' come i musicisti professionisti.
Un po' come i musicisti, cioè se io non mi alleno un giorno, come diceva un noto danzatore, me ne accorgo io, se non mi alleno per due giorni se ne accorge il pubblico.
Certo.
E quindi c'è questa sorta di dedizione assoluta, perché è proprio una dedizione assoluta che non ammette distrazioni, un po' come appunto poi narrerà anche la canzone
finale
di Deep for Love, no?
Certo.
Ed è proprio in questo senso che questo senso di dedizione così profondo diventa ancora più emozionante, no? Quando è raccontato in questo musical, perché va a toccare un impegno che è l'impegno delle persone comuni che amano fare qualcosa. Nella danza in particolare, soprattutto poi in quel periodo, c'era quasi una sorta di dedizione monacale. Questo
certo.
Parlo degli ambiti più colti, fra virgolette. Cioè ci si riuniva in questi posti in mezzo alle foreste nel Vermont e si danzava per ore, si improvvisava, si inventavano cose, si giocava con la voce, si chiamava l'artista amico a fare la performance, poi arrivava il musicista e si faceva la performance, cioè era tutto un...
ricordiamo che erano anche gli anni del Living Theater.
Esattamente.
Che qui a Roma poi tra l'altro ebbe parecchio seguito, insomma.
Esattamente, ma l'atmosfera era proprio quella. Cioè uniamo tutto, non è un caso che anche per esempio una cosa che può essere anche, magari non è strettamente legata alla danza, ma in quegli anni lì nacque anche il primo videoclip.
Pure questa è una cosa che mi interessa che tu racconti.
Praticamente, siccome c'era tutto questo mischiarsi, è nata il primo video promotional, chiamiamolo così, di una canzone, e furono i Queen a fare questa operazione. Non c'è proprio danza nel senso proprio stretto del termine, ma è la prima operazione in cui si fa un video promozionale in cui si ascolta una canzone attraverso le immagini.
Sì, parliamo comunque di 4-5 anni prima dell'avvento di MTV.
Insomma. Esattamente. Esattamente, perché se MTV, se non mi ricordo male, è dell'81 la prima uscita,
sì, 81,
diciamo,
82,
no? E loro fecero un video su Bohemian Rhapsody, che è visibile, in cui appunto fanno un video.
Con degli effetti speciali,
cantano,
certo. Tra l'altro poi di un brano che ricorderai, insomma, aveva
una storia particolare.
Una storia particolare e anche, diciamo, delle caratteristiche che poco avrebbero favorito una distribuzione, perché era un brano molto lungo, quindi
sì,
poco programmabile nelle radio, che andavano all'incirca del successo di 3 minuti e non andavano oltre. Quindi anche questa forma di sperimentazione, di voler fare il botto, per così dire, con un brano un po' anomalo presentato in una maniera così innovativa, è espressione tipica degli anni 70.
Assolutamente, infatti quello è un brano che non voleva nessuno, tra l'altro lo castigarono proprio, fu Freddie Mercury a insistere tantissimo, no? Perché credeva in questa operazione. Per esempio un'altra cosa che mi viene in mente è appunto, come ti dicevo prima, la collaborazione fra i Beach Boys,
sì,
e Twilight Hart, che appunto ne ho già parlato prima, questa coreografa statunitense che per esempio aveva lavorato con John Cage, per capirci, no? Cioè altro musicista, forse non tutti lo conosceranno, che è stato un grandissimo innovatore del linguaggio, diciamo, della musica contemporanea, però non disdegnò di fare una bellissima collaborazione con i Beach Boys e anche con Billy Joel.
Sì, sì, ma voglio dire, la contaminazione era quasi una ricerca spasmodica per andare ad unire cose apparentemente molto distanti,
molto
tra
lontani.
Loro.
Sì,
e poi dopo, proprio da questo scontro, nascevano cose particolarmente innovative e stimolanti.
Beh, diciamo che tutto quello che succede, almeno secondo me, tutto quello che è successo poi negli anni successivi nasce da lì. Cioè nasce nella danza dagli anni, diciamo, 30, come dicevo prima, forse anche 25 del 1900, fino agli anni 60 c'è stata una rivoluzione totale, no? E quindi la danza è scesa dalle punte, si è cominciato a lavorare sui piedi nudi, si facevano movimenti, si fanno tuttora movimenti con le anche, col bacino, con le spalle, cioè questo corpo diventa veramente un'espressione massima della sensualità umana, no?
Quasi come il manichino quello
esatto.
Della Rinascente, insomma.
quello delle belle arti che
bravissimo,
mia figlia usa per fare le cose,
per imparare a fare la riproduzione dal vero, certo.
Esattamente, no? Perché c'è una scoperta proprio. È come se uno si trova improvvisamente con un nuovo giocattolo che prima ti dicevano guarda lo puoi usare solo martedì e giovedì con certe regole, no? Balletto classico, solo le perfette, solo quelle con le gambe lunghe, solo quelli belli forzuti,
col collo bello da
col bacino, collo lungo, devi essere così. Improvvisamente dico guarda sei bellissimo così come sei e ci puoi anche raccontare delle cose belle, no?
Certo, certo.
Quindi voglio dire, questa è stata proprio una cosa che poi è rimasta. E negli anni 60 questa cosa si è proprio esplosa ancora di più attraverso un personaggio che io invito chi volesse approfondire ad andarsi a cercare, che era Steve Paxton, che è stato un grandissimo danzatore, un grandissimo innovatore, un grandissimo pedagogo, che ha inventato una danza che si chiama tuttora Contact, che era legata proprio all'uso del peso. Quindi toccarsi facendo peso, leva l'uno sull'altro per sviluppare un'energia che poi creava una danza. Quindi questo per dire quanto poi la danza diventa vicina alla forza di gravità, ma questo l'avevano già fatto altri suoi precursori, però è come se fra gli anni 60 e questo benedetto 75 si crea proprio, come hai detto tu, una fucina, ma soprattutto molto veloce.
Sì,
perché
sì,
andandomi un po' a riguardare anche tutte le cose, no, che ho studiato eccetera, è stata proprio una velocità di cose che si inventavano, anche la discoteca per esempio, no, che noi forse un po' più colti all'epoca consideravamo qualcosina da lasciare un po' così, no?
Sì.
Invece è stato un motore pazzesco di movimenti, di ritmi, di creatività.
Per non parlare poi dell'impatto sociale, insomma.
Appunto.
Allora, io ti chiedo in chiusura, sì, perché purtroppo, come dico in questi casi, il tempo è tiranno. Allora, ripetiamo i tre nomi che tu, vuoi lasciarci a corollario di questo nostro racconto, per chi fosse stimolato dal racconto di Chorus Line ad andarsi un pochettino ad approfondire gli argomenti, partendo anche dallo stesso Fred Astaire, magari, che ne so,
sì,
cappello a cilindro potrebbe essere
Fred Astaire, assolutamente, cioè Fred Astaire va guardato, secondo me, guardando bene come riusciva a muoversi, come riusciva a essere sempre fluido, senza peso, pur avendo meraviglioso, Fred Astaire e Steve Paxton.
E ovviamente Twilight Harp, di cui abbiamo
Twilight
parlato.
Twilight Harp, esattamente, e soprattutto magari Twilight Harp andarsi a vedere le coreografie che lei ha fatto su i Beach Boys. Per chi amasse la danza classica, invito caldamente a guardarsi qualche coreografia di Roland Petit, che fece, se non ricordo male, una coreografia su musica dei Pink Floyd.
Quindi insomma le contaminazioni sono all'ordine del giorno e sono la base fondamentale per capire meglio l'impatto, come dire, la forza anche d'urto che un apparentemente banale spettacolo teatrale di successo ha portato con sé 50 anni fa. Allora, io alle 15.40 ringrazio la nostra ospite.
Grazie a voi, a te.
Donatella Patino, ricordo, coreografa, danzatrice, che ci ha raccontato il balletto di 50 anni fa, insomma la danza, per essere più esatti,
danza,
suona meglio dopo tutto quello che ci siamo detti, attraverso il ricordo di uno spettacolo di Broadway che si chiama I Chorus Line, che andiamo a finire di raccontare con l'ascolto di un brano, la chiusura del cerchio, il racconto della protagonista, che racconta che tutto quello che ha fatto, anche lasciare il suo uomo, lo ha fatto per amore. Quindi What I Did for Love, ovviamente grazie Donatella, l'amore
grazie
è reciproco ovviamente, e alla prossima occasione, grazie a te.
Grazie a voi, arrivederci. Kiss today goodbye. The sweetness and the sorrow. Wish me luck the same to you.
but I can't regret what I did for love, what I did for love. Look, my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I won't forget what I did for love, what I did for love. We did what we had to do. Won't forget, can't regret what I did for love, what I did for.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.